Allora, Borgoncile 17 aprile, Francesco Presutti, noto come?
Circuccio.
Circuzzo. Quindi lei ha partecipato, tu hai partecipato.
Sono stato il primo ad avere contatto con gli inglesi, con la montagna, giorni della liberazione. Quindi, e ci volevano fucilare, perché lanciarono i paracaduti con i viveri inglesi. Noi ci credevamo che ci fossero le armi e tentammo di aprire i paracaduti, non li sapevamo aprire, erano chiusi dentro dei fusti cilindrici e con dei ganci che noi non conoscevamo, anche perché ero ragazzo, avevo 14 anni, non conoscevamo come si aprivano e stavamo a tirare con i sassi. Allora gli inglesi uscirono dal bosco, noi stavamo allo scoperto e ci circondarono. C'era uno più grande, ci circondarono con i mitra spianati. Uno più grande di me lo stavano già a mettere da parte per fucilarlo. Io gli disse che eravamo partigiani e allora si comunicarono fra loro e dissero partigiani, partigiani. Allora, poi ci chiesero di accompagnarli, ci chiesero di accompagnarli, li accompagniamo sulla cima della montagna. Poi io gli disse di non camminare allo scoperto. Dovevamo camminare perché la cima era scoperta, più sotto era coperta, dove più vicino alla cima, dove di meno, insomma. Se non che stavamo proprio su un punto e io gli stavo a indicare i paesi che stavano sotto nella Valle Roveto, perché in ogni paese c'era lo scuramento, ma c'era sempre qualche luce. E lui diceva quelle Cinque Tantine, quelle Murino, quelle qua, quelle là. E allora, mentre stavamo così, ci siamo rifatti indietro un po', a pancia per terra, sopra l'erba, e io vidi i tedeschi che camminavano a fila indiana sulla cresta e si distinguevano con la luce delle stelle, insomma, perché era una notte buia, con la luce delle stelle. Allora i tedeschi, loro comunicarono fra loro, passarono una parola, tutti schierati, stanno. E io tentai di togliermi il mitragliatore di mano al capitano, così per sparare, io volevo sparare, ho l'incoscienza dell'età, però insomma era una cosa, io sono stato sempre tipo fatto così. E lui mi disse di no. Quando vidi che i tedeschi passarono e loro non attaccarono, ci rimasi male, disse a quell'altro che stava con me, dice, vai, andiamo via che qua sti fessi si fanno ammazzare. Allora scivolammo a pancia per terra indietro con i gamberi, arrivammo al bosco, mezzo al bosco e là ritornammo alle capanne che tenevamo dove stavamo a guardare le bestie. Io ho lasciato un vecchio là, vecchio, una persona anziana più di me, insomma. Allora, scendemmo, ho sbagliato pure la strada perché di notte non si conosceva. Allora disse qua stiamo scendendo al vallone di Castagneto, non a quello di Lungagna. E il vallone di Lungagna. Poi il giorno dopo ci fu la battaglia, ma io salii perché avevo visto che un paracadute era rimasto in mezzo al bosco appeso a un albero, se lo vedevo da lontano, perché erano colorati, erano gialli, rossi, di tutti i colori. E dice, quello lo vado a prendere, sta nascosto, insomma, là. E invece non lo incontrai. Perché sbagliai in mezzo al bosco, è difficile orientarsi, il bosco faggeto, fitto, specie alla cima, un po' come un bosco geduo. Allora me ne stavo riscendendo e vidi una pelata di scarpe che non era né tedesca né italiana, era una scarpa inglese che teneva una dei come i ferri dei cavalli al tallone. quando feci pochi passi così, una cinquantina di metri, vidi il paracadute, però vicino ci avevano lasciato una bomba a mano senza spoletta. Io la vidi, ci passai al largo, salì sull'albero, staccai il paracadute, poi feci tutti, anche le corde, perché capì che erano preziose, c'era il filo, e poi dopo la guerra il filo non si trovava, il filo non si trovava. E poi feci una cosa, spostai il paracadute, mi abbracciai tutti i pacchi che c'erano, tutte le cioccolate, tutto ci stava in scatola, ci stava di tutto. Di tutti, di più, sigarette, di tutte le qualità, io non ho mai fumato, però mi ricordo le marche, le sigarette, le Camel, le Lucas Trainer, le Philip Morris, tutte queste cose. E le nasco così, sotto certe, c'era un gruppo di rocce, e le nasco così in mezzo a quelle rocce, le ricoprivo con le foglie, comprese pure le munizioni che a quell'età mi pesavano molto. Certi scatoloni di munizioni. E poi le ricoprì con le foglie, presi quelle che potevo pigliare, che mi mise così dentro la maglia, dentro la cosa, e ricoprì dove ho passato con una frasca, ricoprì le tracce che avevo lasciato. Perché c'erano le foglie secche, allora con la frasca a marci indietro, così di salì sopra fino alla strada.
E questo dov'è? La sopra la montagna sopra?
Longagna, la montagna di Lugo, la cima. E il giorno dopo ci fu la battaglia, quel capitano fu ferito, poi fu riportato a Lugo dai tedeschi, poi morì. Poi è stata fatta anche una commemorazione, è venuta anche la moglie dall'Inghilterra a Lugo, però non è stata fatta là sopra, è stata fatta ai piedi della montagna. È stata fatta, c'è pure una scultura da ricordo di quella, di quell'evento, la battaglia di Longagna. Immediatamente dopo la liberazione, il Partito Comunista a Lugo era già in piedi.
Ma perché prima
si faceva la scuola di partito alla casa di Broga, e la scuola di partito la faceva il professore Nanda Amigoni, che poi fu eletto deputato.
Sì. Ma anche di dove era Amigoni?
Amigoni era da Vezzano, nato a Pessino, però era da Vezzano, insegnato al liceo.
Quindi la scuola di partito. Quindi da subito si è costituita una sezione.
Già esisteva, in clandestino, ma esisteva. Io stavo con questi, però non mi accettavano perché ero ragazzo. E mi ricordo una volta stavano a discutere due antifascisti, io tenevo mio padre, tenevo la stalla là vicino alla casa di questa famiglia antifascista, la famiglia Broia. E stavano a discutere, questi vendevano le scarpe della famiglia Broia, il cuoio così, e stavano a discutere con un calzolaio che era professore di musica, ha imparato i figli di Santa Panella, si sono imparati tutti a quello, suonare le fisarmoniche, no? Era professore di musica, e allora stavano a parlare di politica e io stavo così, mi credevo di stare in casa perché mi conoscevano. Allora il compagno comunista, perché uno era comunista e un altro socialista, però teneva il figlio comunista, teneva il socialista, e mi disse, ma questo ragazzo, no, puoi parlare, disse Proia, puoi parlare, questo è... Perché già parlava pure con me, con papà, insomma.
Ma lei viene da una famiglia antifascista?
Papà era antifascista, non si era mai tesserato, mai niente, nonostante avesse gli amici fascisti, perché poi il fascismo era popolare, insomma, gli amici fascisti, e tante volte gli chiedevano pure perché non si facesse la tessera qua e là, e qualche volta, siccome papà era commerciava gli animali, i cavalli, i muli, e andava sempre in giro per le fiere, e dovette pure... Se dovete fare i documenti, che qua non servivano i documenti perché tutti li conoscevano. Dovete farsi i documenti, dice, qualche volta ti arrestano, poi anche se te le cacciano, mentre che arriva l'informazione, le cose, capisci? Sì. No. E gli volevano bene, insomma, perché era un grande conoscitore. Se uno non voleva prendere una fregatura, cioè quando andava a comprare una bestia, doveva cercare papà, o la compravano noi per essere più sicuri, più garantiti, o se andavano alla fiera, se noi non tenevamo quella latte come ci serviva sempre papà. E allora gli portavano un certo rispetto, tanto che una volta, siccome il vino era contingentato, però i fascisti se lo bevevano. Allora mio padre risaliva dalla stalla, perché noi abituavamo al centro storico, sopra Luca Pio Garibaldi, quasi al Borghetto, il bar stava alla piazza e là stavano tutti i fascisti seduti, tutti i dirigenti del fascio, e stavano col vino davanti, magari l'oste glielo metteva così, arrivava il faggetto che era stato a mietere, no? Lo teneva ancora appeso dietro come si usava, e disse all'oste: sì, papà, dammi mezzo litro. Questo gliel'avrebbe dato, però ci stavano i fascisti, allora guardò i fascisti: che glielo diamo al divigione nostro, mezzo litro, e quelli invece dacci. E papà, sai che ci disse? E mo se non me la davate, che sta facendo? Questa goccia, sai come me la facevo? Ma glielo disse per scherzo, lo prese per scherzo, no? Glielo disse pure, davvero, insomma.
Ecco. E quindi, fascismo, quindi subito, clandestinamente c'era qualche...
Sì. No, ci stava, perché lo so che le riunioni, quello per la legge eccezionale, le riunioni le facevano ai pagliai. Ad esempio, specificamente al pagliaio di Scuzzino, questo come si chiama? Sabatini? Mettici Scuzzino.
Sì, sì.
Sabatini, non mi ricordo, le vecchie, non me lo ricordo il nome. Lo facevano. E lo facevano pure certe volte all'osteria, c'era un amico di papà di Civitella Roveto, e lo chiamavano Bombacci, questo soprannome Bombacci, perché era comunista, perché c'era il comunista Bombacci, il Lenin della Val Padana,
sì,
che
sì.
Poi fece la fine di Mussolini. Allora lo chiamavano Bombacci, e questo aveva preso un capretto e se lo stavano a mangiare. Se non che andava sempre un fascista per vedere che cosa, arriva la volta per vedere che cosa stavano a discutere. Questi si erano chiusi in una stanza così, e questo antifascista Bombacci, e siccome era stato in America, vestiva alla cowboy, col cappello alla cowboy. Veniva a Luca a cavallo, veniva alle feste, i vaglioni qua, insomma era un noto, notissimo a Luca, ci volevano tutti bene, perché anche quando si andava a pascolare gli animali, lui teneva le capre, le pecore, quando si andava a pascolare ci si incontrava spesso con gli ughesi che andavano da stata parte a stato per tanto, andavano alla cima, e allora magari mettevano le bestie di chila il giorno che, quando c'era il sole caldo, le bestie si ammucchiavano, si ammurianavano, come si dice.
Non l'ho mai sentito
dire. E allora per 3, 4 ore, 5 ore stavano sempre insieme a discutere, e allora si discuteva del fascismo, del regalo che aveva fatto il fascismo a Torlone con loro bottai. E questa situazione, poi, noi tenevamo due nemici, tenevamo Torlonia e tenevamo il fascismo.
Che erano pure collegati, molto, molto collegati.
No, era tutto, Mussolini abitava a Villa Torlonia. Per 2 lire al mese, sì, un prezzo simbolico, sì, sì, 2 lire al mese. Quindi, Torlonia tutto quello che volevo ottenevo.
Certo.
Negli ultimi tempi Torlonia mise i ganci, negli ultimi, nel 40, prima la guerra, mise i ganci e ogni strada, qua ci sono 46 strade a Fucina.
Sì.
Mise i cancelli, i sbarramenti, dei travi di legno sbarrati, proprietà privata, ci stava scritto. Poi, durante la guerra, la gente si rimise a fuoco.
Infatti non ci si poteva passare su quelle strade.
No. Potevi andare soltanto al terreno tuo. Se volevi andare da qui a San Benedetto, dovevi fare il giro. Perché c'erano le guardie di Torlonia.
Però per esempio a Ortucchio nel 44 c'era stato un tentativo di occupazione.
Ci fu pure un morto.
Esattamente. Solo a Ortucchio c'è stato un tentativo o anche?
Solo a Ortucchio. Solo a Ortucchio ci fu il tentativo. Ci fu il morto. Ma quel morto morì non per. Perché volevano sparare su quel contadino, volevano sparare a Umberto Scalia.
Ah, questo non ho mai sentito dire.
Sì.
Che era quello che dirigeva.
Quello che dirigeva, era giovane, studente, avvocato.
Oh, e poi...
Sai chi era Umberto Scalia? Il marito della Mafai. Sposati, poi. Poi si sono lasciati, se l'ha vista in televisione con Baetta, e allora gli ho detto, ma scegli.
Ma allora io questa cosa non l'avevo detta, ma non si ricordavano...
La figlia Sara Scalia, non parlava pure di quella cosa della televisione.
Allora si ricompongono dei pezzi.
Se incominciamo a scomito la marassa...
Si viene fuori. E quindi poi che succede? Dal 44 al 49 che cambia? Perché poi...
Cioè... E cambia, ci fu una recrudescenza delle azioni di Torlonia. Quando le ragazze andavano all'amministrazione, anche dopo il 48, i caporali, che erano i giovani servi, odiati, dicevano, forzate, lavorate, che ci credevate, qua e là, capisci? E li tenevano sotto frusta, sì. Se non la frusta, ma sì. Di lì a poco, insomma. E qualche volta nel passato l'avevano anche usata la frusta,
sì.
Io pure, certo. Papà racconta che era ragazzo, aveva 10-12 anni, perché i ragazzi gli facevano lavorare più degli adulti, per certe cose erano più svelti.
Certo.
Ad esempio quando si dovevano restringere le gregne e fare i cavalletti, cioè comporli,
sì.
Per non farli prendere all'acqua, la cosa, i più specializzati erano i ragazzi. E allora quando qualcuno mollava, mi era una bastonata. Papà ricorda che uno di Magliano, un caporale di Magliano, gli dette una bastonata, gli rintronò alla schiena, gli rintronò alla gola. Era un lavoro da schiavi, da cosa, insomma, una cosa. Per gli affittuari la cosa era anche, diciamo, era anche più grave. Perché quando d'inverno pioveva, perché prima le montagne non erano imboscate come adesso, e l'acqua scorreva veloce, poi erano pure le stagioni più piovose, e la terra si allagava, e specialmente la zona del bacinetto, che quella doveva essere un recipiente che doveva raccogliere le acque e non ingolfare la galleria. Quella doveva essere su 2000 ettari, doveva essere una, una zona che doveva raccogliere le acque, perché è una zona di depressione. Adesso con le pompe la riversano al canale centrale, la riversano e va alla costa, ma prima non c'era questo. E quando andava, quando non pioveva la gente seminava, e quando pioveva le terre andavano sommerse. E Torlonia esigeva lo stesso l'affitto, e quando non potevano pagare gli mettevo interessi cumulativi, cioè interessi su quegli interessi. Tanta pura gente se doveva vendere la casa, la stalla, dovevano vendere qualche altro pezzo di terra per salvare la terra del fuggino, perché era la più redditizia che c'era. Perché...
Beh, sì.
Se no, fuori da quello o dovevi emigrare o dovevi morire di fame, gli sta un'altra via. Guarda che nel 56 noi ci siamo sposati e fece tanta neve. Sì. La gente, e io ero già consigliere comunale, la gente veniva al comune a strillare che aveva fame. E aveva fame. Nel 56, dopo la riforma ancora, perché le cose. E poi incominciarono pure, prima non c'erano state una crisi delle patate nel 29, ma allora fu la crisi economica generale. Dopo ci furono le crisi delle patate, ma già eravamo forti, robusti e anche maliziosi, come dicevano gli altri, e la gestimmo noi, mandammo un vagone delle patate a Medici, i contadini, una lettera che i contadini non è che lo regalavano a Medici perché era il presidente, era stato il presidente, lo regalavano per protesta. Poi questa è una cosa fatta unitariamente anche con i democristiani, perché i democristiani erano più penalizzati di noi perché tenevano più roba, avevano più vestiti di più, e noi ce lo volevamo far pagare perché l'aveva svincolato il vagone, le patate, e i democristiani non furono d'accordo. Poi lo mandò a un istituto di beneficenza, mandò
questo anche il
senatore Medici, questa è stata nel 53-54.
Quindi siamo anche dopo.
Sì.
Oh. E invece tornando a prima, quindi che... come succede che a un certo punto i contadini di Fucino, anzi non i contadini, i braccianti si organizzano?
I braccianti perché erano tutti disoccupati, Fanfani tentò con i bandieri scuola, ma anche con i bandieri scuola non riusciva ad assorbire tutta la manodopera. E poi era una cosa proprio... un lavoro di sopravvivenza, per la sopravvivenza, ci davano anche da mangiare, ci davano. E 600 lire al giorno, quindi era un salario da morto, da fanto. Però a Fucino esisteva il problema che d'inverno si allagava, Torlonia non faceva più la manutenzione, nonostante che per contratto Torlonia doveva, si ritirava dall'affitto una parte per fare questi lavori, però non li faceva. E allora ci fu un movimento che uno sciopero a rovescio, dice che la prima volta fu fatta a Roma, e pure a Vezzano fece alcuni lavori così, però
sì,
contro il comune, investendo il comune di questi lavori. E allora tentammo questa carta, e veramente la battaglia fu dura.
Ma voi eravate, cioè, a parte nel partito, ma anche direttamente coinvolti in quanto contadini affittuari?
Noi eravamo una famiglia di affittuari, lei era una famiglia di mezzati poveri, perché tenevano la terra più cattiva.
La signora dov'è? Di Lugo anche?
È di qua, abita qua vicino, dove abita Gigi. abita Gigi, quella era la casa. Ma non così la casa come è adesso, era una villa di baracche, ci abitavano 7-8 famiglie, no? Baracche proprie.
E quindi vi siete organizzati?
E si è incominciato, i parlamentari erano sempre presenti, i dirigenti della Camera del Lavoro, giravano notte e giorno con la bicicletta a piedi, in tutti i modi, qualche macchina sgangherata. La macchina della federazione, ma era una giardinetta, tenevamo. Però erano sempre presenti, allora si facevano tutte quelle manifestazioni in tutti i modi, bruciavamo i fantocci, la signora che rappresentava la proprietà feudale.
No, ma questa cosa qui, ho visto una fotografia di questo, che sul libro di Romolo.
Sì, sì.
Oh, ci sta questa foto, proprietà fondiaria Torlone, la pupazza.
Sì.
Pensavo fosse stata fatta a Pescina.
No, no, è stata fatta a Lucca.
A tutti i paesi.
Sì, sì. Non lo so se l'hanno fatta pure all'altra parte, però a Lucca fu fatta.
Ah.
Alla piazza di Lucca, sai, fu fatta questa, ma c'era tutto il popolo presente. Poi una cosa che veramente fu come il manifesto di Marx, il manifesto dei comunisti, per me, fu un libro fatto dalla Federterra, fatto da Renato Di Mari, e da Donato, come si chiama? Quello di San Donato Valcomino, Donato.
Di Mari, che cos'era sto libro?
Era dove spiegava tutte le ruberie di Torlonia.
Ma è l'inchiesta sui. Forse l'ho visto sto libro. Credo di aver capito, perché l'ho visto all'Aquila in biblioteca provinciale, perché mi ricordo che era una cosa di Viti Mari, questo nome non me lo ricordo però.
E là spiegava tutte le ruberie di Torlone ed ebbe un effetto grande su tutta la popolazione marsicana, perché uno riconosceva i soprusi che aveva subito e quindi si caricava, capisci? E fu una cosa straordinaria, dove spiegava, alla fine concludeva, che i contadini del Sud erano oppressi, si trovavano dentro un torchio a tre canasci, la banca del Sud, casa Torlonia e lo zuccherificio.
Sì.
Dove non sfuggiva niente a Torlonia. Allo sacrificio, quando andava a consegnare bietole, ti tagliavano, ti mettevano le multe, le facevano di tutti i colori. Poi con loro bottai, le bietole non venivano pagate a grado alimentico, venivano pagate a quintale. Quindi Torlonia.
Questo che cosa, io questa cosa non l'ho capita bene che significava però.
E quello lo spiegherei, perché a grado polarimetrico era molto alta la resa a Fugino. Invece a quintale un tot te dava. Cioè, e questi erano obbligati i contadini a mettere le pietre, perché Torlonia non voleva i soldi, voleva le pietre, perché le pietre gli rendevano di più. E allora Torlonia trovò un asemio, perché questo gli era possibile a Torlonia, un asemio che teneva poche radici ma un alto grado di zuccherino.
Quando però si faceva pagare già a quintale.
A quintale, sì, un alto grado di zuccherino. Io me lo ricordo con le biete, papà diceva, ma tante stabili sono messe. Ma chissà quanti gradi tenevano. Che il direttore dello zuccherificio, confidenzialmente alcuni amici suoi, che erano pure amici di papà, gli disse, se i contadini sapessero quanto vale una pietra, la incasserebbero come gli aranci.
E piccola parentesi, gli operai che lavoravano nello zuccherificio, c'è stato qualche movimento, qualche cosa?
E ogni tanto facevano qualche sciopero, e i primi scioperi furono fatti negli anni appena costruito lo zuccheriflice, che venne degli operai del nord, un certo Caviglia si chiamava, e questo incominciò a mettere in moto gli operai, a fare i scioperi, a fare queste cose contro l'Orlonia.
Quindi perché io l'avevo letta questa cosa sul libro, no? Di questo arrivo di questi operai.
Sì. Sì, ma comunque una cosa, che a lui la prima sezione della Lega dei braccianti, dei lavoratori, non dei braccianti, fu costituita dunque nel
1913,
questo me la raccontava zio Rocco, Rocco Amadore, che con me negli ultimi anni della sua vita è stato in stretto contatto. E io l'ho assistito anche quando stava morendo. Io e Francesco Ripaldi, c'erano i nipoti, uno era medico, due erano medici, però non ce la feci, aveva resistito a tante battaglie. Questo era pure con la pietra, lo chiami il mitico capolega,
sì.
Rocco Amadore. Sì.
Di che anno era Amadoro?
Non del secolo di quella d'ancora.
Pure Sandino.
Ci sta la fotografia. Ce l'hai, vedi, ce l'hai. No.
Quindi lui aveva aperto questa
era, prima... Era nel 53, io ero segretario di sezione a Luca.
Sì.
Anzi, l'avevamo sdoppiata di una sezione. L'avevamo intitolata, l'avevamo stoppiata perché eravamo 1000 iscritti, insomma.
Mamma mia, in un paese come il tuo, 1000 iscritti?
Sì, 5.000 abitanti, meno, erano allora. E la intitolammo la Comune di Parigi, proprio su mia scelta.
Oddio, questa mi è proprio nuova.
E allora, nel 1953 c'era la legge Ruffa. E tutti quando io andavo a fare i comizi regionali, tutto quanto, perché tenevamo le cellule, lui era divisa in cellule per il Partito Comunista, che poi ci cambiamo, prima dicevamo la cellula dell'Asilo, la cellula Santa Maria, la cellula del Borghetto, la cellula delle casette, e invece di chiamarli così, Santa Maria, si mettevano i nomi dei nostri eroi, cellula Gramsci, cellula Togliatti, cellula Rosenberg, furono quelli che andarono alla sedia elettrica perché dice che erano in America, perché avevano passato secondo la CIA erano delle spie, le spie che avevano passato i segreti atomici dell'Unione Sovietica. E cambiamo tutte queste cose. Allora, quando andavo a fare i comizi, i vecchi mi dicevano che erano più che volevano bene. I vecchi e i vecchi, più di giovani, perché volevano qualche cosa che gli ricordava le battaglie passate prima del fascismo. E allora dicevano, bello sì, era comunista, bello sì, era comunista, 3-4 volte. Allora ci facevano chiudere la campagna elettorale. Ci non disse. Perché abitavamo allo stesso veicolo, lui alla parte di via Vittorio Emanuele sopra, e io a via Luca degli Abruzzi, però per andare alla piazza, che è la piazza con la sezione, che sta dove stava, sì. La sezione comunale, dovevo salire il veicolo e poi andavo in piazza, però la prima tappa si no che mi aspettava puntuale la sera. Passeggiavo sul marciapiede là davanti alla casa e facevamo la prima chiacchierata. Allora una sera gli dissi, se no devi fare una cosa, devi chiudere la campagna elettorale. Ma che stai a scherzare? No, lo devi fare. Dice, ma io tengo i vuoti di memoria, non c'ho più i denti. A me non me ne frega niente, dissi. Pure se fai le pernacchie, per me stanno bene. Allora, prima parlai io all'apertura la sera, poi il sindaco Francesco Ribaldi, che aveva avuto un tentativo di corruzione, che fu mandato a monte, stava l'entefugino tentato, che doveva passare alla Democrazia Cristiana, in cambio gli davano 20 coppe di terra, mi ricordo di quanti milioni, lì, non milioni, insomma,
poche,
e un posto a Roma, non a Luca, a Roma, perché a Luca,
almeno.
E questo invece mettemmo, facciamo venire un tecnico da Reggio Emilia, mettemmo un registratore, che allora era un cassottone, dentro una stanza. Invitammo questi corruttori a venire, però io non c'era, c'era solo lui, che tiene Ribaldi, Francesco. E mettemmo un mazzo di fiori, in mezzo a un vaso di fiori. Mazzo di fiori, ci mettemmo il microfono, cioè, li facciamo parlare, li facciamo ripetere, che chino, perché era un uofone.
Non avesse parlato 40 anni fa.
Non 60, 53. Facciamo ripetere la cosa e poi pubblicammo un volantino con tutta la discussione che era avvenuta. Tutti parlava Calvacci, parlava quell'altro, parlava quell'altro, dell'indefugine. E fu una cosa, il paese, la sera, la chiusura della gamba, la piazza era letteralmente piena. Piena, piena, non ci si buttava una mangiata di grano e non cascava per terra. E allora Zilocca parlò per ultimo e dovevo concludere, parlai io che ne riparti, poi esposto, disse che Francesco Ribaldi era il figlio politico di Rocca Maroto, esposto era segretario dell'operazione, non so se ancora, ma era fino a poco tempo fa stato presidente dell'Istituto di Storia Contadina, dell'Istituto Cervi. E allora quando parlò Zio Rocca, ci fu pure un tentativo della Chiesa, fece uscire una processione. La Chiesa e la stazione stanno vicini.
Sì.
La testa della processione stava in mezzo alla strada. Il popolo di là di qua, questa processione non riusciva a uscire, a partire, per andarsene, per farci parlare.
Zio
Rocca è stato sempre una persona intelligente, si cacciò il cappello e rimase in attesa. Quando se ne andarono via, li chiamò i nuovi farisei, coloro che nel nome di Cristo ritardano l'avvento della giustizia sulla terra. Questa parola, però, la risposta che scese in piazza dopo di me, mi si abbracciò e mi disse: te ne fate sta gente, e la campagna elettorale la poteva chiudere solo lui e andava un'altra parte. Però non mi potevo questo spettacolo. I rapporti con cristiani erano tesi, sono stati sempre a un livello di rottura.
Perché per esempio alcuni che
sicuro. Ne sono balta a te una dal balcone in alto.
Sì. Perché che ne so, allora io parlavo a Celano con Cantelli.
No, c'era la campagna elettorale.
Sì. Ah, sì, sì, quello vabbè. Che ne so, rispetto alle lotte di Fucino, Cantelli, ma non solo, dico, noi se non c'erano i democristiani la lotta non la vincevamo, non riuscivamo. Cioè, noi
siamo... Sì, ma la gente, il popolo, solo alcuni elementi rimasero attaccati alla Democrazia Cristiana, perché perfino il prete venne nei comitati di rinascita.
Sì.
Venne nei comitati di rinascita. Perché furono travolti la gente che andavano, le donne comuniste che andavano in commissione, andavano in giro per tutto, per le case, discuotendo i viveri per quelli che non avevano il pane, che andavano allo sciopero a rovescio.
Sì, sì, sì,
insomma, sono tutte cose concatenata, una lotta intelligentissima. Intelligentissima.
E allora invece rispetto alla cosa che io vi dicevo all'inizio, cioè che io stavo cercando un po' questi canti che venivano fatti durante lo show, Romolo ha fatto la canzone.
No, Romolo, nessuna canzone.
No, quella lo so.
No,
quella sull'Aga del Piave.
Non credo che la fatto.
No. Questa è fatta. Aiuto. Vabbè, io so due canzoni dello sciopero al rovescio. Cioè, una è quella di Sante Panella.
Sì.
E
all'alba se ne vanno gli operai fino all'estate a lavorare.
Quella.
E se il padrone non ci vuol pagare, diventeremo padrone noi di questa età. Ma scalzo. O vado, la prima volta o vado scendi giù, poi li potevano il ritornello, gli amici, perché era un gruppo che andavano all'osteria a bere il vino paesano, gli amici così, quando lo vendevano, quelli avanzavano per la famiglia. E questi cantavano questa canzone, ma la prima canzone la cantarono in gruppo alla sezione una sera che c'era, perché facevamo le feste, facevamo i guaglioni per l'autofinanziamento.
E quindi la diceva la prima volta, dicevo padrò e poi ripete con
Mascalzo scendi giù.
Poi l'altra canzone
c'è uno, lo c'è uno se lo vogliamo andare a trovare, ma non so dove sta. Quello è ancora la suona.
Sì?
Se ci va di quello.
Come
bravo,
si sai. Chiama questo qui?
È un po' tondolone, però era una compagna fedele.
Parliamo di questa canzone, questa.
Sì, sì. Domenico Giovannone si chiama questa.
Forse me l'hanno detto, me l'ha detto Angelo Venti, mi sa. Che gli hanno fatto.
Abita alla vicina, abitavamo, non lo so, ci hanno dato pure la casa a Lugo. È una con quello che ci sta assieme a Zano. Non so se sta. Prima passavano sempre.
Perché a me Angelo mi ha detto che loro hanno un filmato di questo che suona la fisarmonica e canta questa canzone. Sì. Poi l'altra canzone che io so è quella.
All'alba se ne vanno,
aiuto quella sull'area del Piave che inizia con lo sciopero del rovescio, no, è trascorso circa un mese,
lo sciopero del rovescio l'hanno fatti i comunisti insieme
con molti
indipendenti e socialisti,
e questa non l'ha fatta Roma?
No, non credo, non credo.
Vabbè. E poi allora a Trasacco delle signore mi hanno cantato dei pezzi di una canzone che dice la polizia di Scelba veniva tutta con te, lei se la ricorda?
Sì, sì, beh no, questa era Trasaccana. Ognuno la sera alla sezione, la camera del lavoro, stavano sempre piene di gente in movimento, allora venivano alcuni che uno li considerava così gente che guardarli così non parlava niente. Invece scrivevano delle poesie, le leggevano, venivano applauditi, delle canzoni che poi si ripetevano, cantavano la prima volta e poi si ripetevano insieme. Era proprio un movimento, un ribollire di idee e di canzoni. C'era tutto, c'era il folgore, c'era.
Non solo, c'era tanto. E per esempio all'Incile io so che veniva cantata una qualcosa sull'aria di un canto di una processione.
No, questo è sempre a Luco.
Sempre a Luco.
Aspetta com'era.
Mira scambio. Il tuo popolo.
No, mi sono proprio fatto. L'aria era quella.
Fai crepare.
Aspetta. Quella pure di Santa Panella, Santa Panella. Aspetta che me la devo ricordare.
Se la batteria.
Quando è pesce caffè, no?
E piangerai, oh popolo italiano, ecco sta croce in mano.
Questo è quando De Gasperi voleva partire e col Papa si mise a parlare.
Sì. Che gli accordi degli Papa siete fatta sta frittata, scudo crociato, questa ne era un'altra.
Non so canzoni, sono pezzi.
No, no, erano canzoni ben definite.
Questa che diceva piangerà il popolo italiano.
Questo era il canto delle pie donne che facevano alla processione del Venerdì Santo.
Questa un pezzo me l'hanno cantata i tre figli, tutti e tre assieme, se ricordavano un pezzetto sì, un pezzetto sì, no. Sì. Però Romolo dice che ce n'è un'altra che si faceva sull'area della processione, dice che le donne venivano a fare la processione all'incile, alla Madonna dell'incile, e gli cantavano mira il tuo popolo, bella signora, fai crepare chi non lavora, qualcosa del genere.
Beh, dicevamo pure, sempre quando sul canto del Venerdì Santo, sono stati preti e frati, oppure si diceva, sono stato io l'ingrato. E noi diciamo sono stata a Stalingrado.
Cioè, quindi solo sto pezzo facevate.
Sì, 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 insomma, sono stati frate Gesù mio fagli crepare.
E di queste canzoni di Sante Panella non è che si ricorda qualche altro pezzo?
Beh, ma ne faceva tante, sante,
erano i figli.
Ma i figli? Nello tutti, tra tutti e tre, forse più la moglie di
D'Angelo.
La no. Moglie di Francesco, se è quella che si ricorda più cose.
Sì,
E a parte queste cose, i canti, quelli proprio politici che cantavate, quindi a parte le cose che componevate proprio...
Vabbè, quello che composto, c'era un'altra canzone che la fece nel 49, il maestro Nagliati, quello che è stato il primo segretario di sezione, quello che ti ho detto prima che parlava con il calzolaio,
sì.
Disse ma questo ragazzo, non so, stava sì, a parlare sì, con sì, questo, sì. La presenza di questo ragazzo. E quello fece una canzone per la festa dell'unità e venne a Luca Rita Montagnani.
Ah.
E poi la sera Rita Montagnani si fermò qui alla festa, che avevano fatto la festa qui all'Incile, la festa dell'unità all'Incile.
Uh-huh.
Era la moglie di Togliatti, Rita Montagnani.
Sì, sì.
È arrivato l'anno del 49. Siamo me la sono ricordata, porca. Gridano allarmi i grandi magnoni, per questi morfoni il dì che ti è arrivato.
Oddio, com'era la musica?
Gridano allarmi i grandi magnoni, per questi morfoni il dì che ti è arrivato. E la medicina dell'unità. Poi l'altra dice, cacciamo Torlonia, il fucino diventerà un giardino. Del fucino faremo un grande giardino.
Sempre era questa o era...
No, era un'altra, ne componeva tante.
Nagliati si chiamava.
Nagliati, sì. Giuseppe Nagliati.
E sono rimasti figli.
Facevo il cartolare, però ero professore di musica.
Ciao, sono rimasti figli, che ne so, qualche parente.
Il figlio era violinista, è morto il figlio, Tonino, Giuseppe, era morto. Pare sì, 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 era morto, è morto.
Io sono stata, ecco, chi ha parlato.
Venivo pure qua a farci le serenate, siccome ero un violinista eccelso. Veniva qua violino zigano, ma che gli altri, insieme agli altri, che fa la serenata Cicucci. Perché quando mi sono spostato a lui, ogni tanto con lui pure neanche se sente che cosa. Venti.
Sì. Morante.
Con io con gli altri compagni, qua la notte si faceva una alzata.
Mamma mia.
Fa la serenata, sentivo bandiera rossa sotto la finestra.
Ma hai raccontato un signore che adesso vive a Lugo, però lui è di San Benedetto.
Vieni da qui?
Sì. Sarà da lui, mi ha raccontato un sacco di cose.
Lui è sa.
Sì, sì.
Lui ha fatto tutte le battaglie che ho fatto insieme.
Sì.
Tutti quanti proprio. Sta meglio di me. Io bevo, lui non bevo.
Dice che lui si ricorda un altro pezzo di una canzone. Che non pianger mamma, grida viva l'Italia, Torlonia è morto, sorridi anche tu. Che l'aveva fatta uno di San Benedetto, di cui non si riesce a sapere nient'altro.
Ma era gente che, come ho detto io, usciva la sera, andava alla sezione e metteva in pubblico i suoi pensieri.
Che bello. No. Grazie. Allora,
perché andavano a Roma? Lo prendiamo a mare?
Sì.
Allora, fa perché non se lo zucchero.
Vabbè, no, no, se sta lo zucchero lo prendo così. Se ne... Va bene,
non
se
lo zucchero.
Va bene, è buonissimo. Grazie.
No, si prendiamo a mare?
No, sì, ci mancherebbe. Per esempio, a San Benedetto c'erano gli anarchici. A Lugo?
Sì. A Lugo no, a Lugo c'erano i comunisti. La sezione socialista di Lugo passò in massa al PC dopo il congresso di Livorno al Partito Comunista. In massa, non ci furono niente. In massa.
Niente. E che succede dopo? Tutti i fatti dello sciopero, bene o male, sono quelli importanti, importantissimi. Dopo lo sciopero c'è la riforma.
Sì.
Cioè, prima vabbè c'è la conquista dell'imponibile di manodopera.
Sì, sì.
Poi i fatti di Celano.
Questo è l'anno successivo, poi ci fu la lotta proprio per la cacciata di Torlone.
Oh, ecco, questa cosa qui non è che mi è stata
la
spiegata.
La parola d'ordine, via Torlone a tutti.
Ecco, questa cacciata.
La parola che già avevano lanciato i socialisti.
Carusi.
Carusi, sì.
E anche Ippolite.
Ippolite, quello si sapeva. Ma anche a Lugo fu questa la parola d'ordine.
Via Torlone a tutti, no?
Perché Rocca Amatore fu pure candidato, però siccome era un tipo schivo, non si fece la campagna elettorale, non andò a fare i comizi, non voleva che dicesse votate per me, capisci?
Però.
Te stesse difetto mio.
E quindi come avvenne questa cacciata di Torlonia?
Avvenne che fu coinvolta anche la Democrazia Cristiana, una cosa, perché le lotte prima. E poi ci fu anche la repressione.
Sì, sì.
30 braccianti furono arrestati con l'accusa grave di attentato alla sicurezza dello Stato.
Sì. E tra parentesi, però, poi non mi sembra che ci fu l'amnistia. Che...
No, furono assolti.
Ah, questi furono assolti.
Comunque qualcuno anche 5-6 mesi in galera.
E poi vabbè c'era la celere, insomma, so che cioè, la repressione fu forte perché fu.
Questa repressione fu, non è che fu poca,
no, no.
Dopo ripartirono con più forza di prima, perché, quelli che erano andati, quelli...
Alle camionette, là, nella prendera.
Sì.
No, ci fu... Io quella notte ero stato al Beglione, siccome era stato di servizio al Beglione, e andammo a dormire alle 6 la mattina. E i compagni mi avevano escluso di andare di scendere dallo sciopero, mi sono andato a riposare e poi insomma. Se non che mamma quella mattina era andata a governare il bestia, perché non so, pure papà ho fatto tardi, non mi ricordo. E c'è andò mamma, a me non mi chiamò. Sapevo che ero rientrato tardi perché tenevo sempre le orecchie aperte fino a quando ero rientrato. Allora sentì mamma sotto la finestra che stava via dove gli Abruzzi. La caserma dei carabinieri stava a 100 metri da casa e vidi i poliziotti in assetto di guerra. Disse che ci possano bruciare e questi mi pare i tedeschi. Mi sentì queste e... Andai a aprire la porta della camera e mamma l'aveva chiusa, per un po' mi uscì. Allora, siccome stavo al primo piano, mi appesi a scavalcare il balcone, saltai dalla finestra e andai giù verso dove stavano gli operai, i primi, che stavano a via Anna Maria Torlonia, la strada sotto la fontana,
sì.
La vecchia fontana. Là era tutto Roma, ci stanno a mettere la briccia, la cosa, i carretti che portavano la liaga, insomma. La polizia cominciò a costare in padiglia, a caricare la gente sopra le camionette per arrestarli. Allora c'era uno che era diventato comunista, era nell'altro comune, un po' cristiano, era nel giovane cucino. Fatta che una certa maniera e disse, siccome avevo avuto contatto con i partigiani, che ci fu la repressione anche dei partigiani, che avevano commesse, che avevano fucilato, che avevano qua, là, insomma. E allora si trovava in galera insieme con i partigiani, là, facevano una scuola di partite e si era politicizzato. E sapevano tutte queste lotte che si facevano. Disse, buttatevi davanti alle ruote. Lui prima, e poi pure gli altri si stessero innanzi, che dietro la polizia non si poteva muovere. Allora, io questo episodio non l'ho visto, però l'ho sentito. Perché quando arrivai io, la polizia non c'era più. Allora, dice, dove sono andati? Dovettero scaricare le persone, dovettero ritirare tutti gli attrezzi dell'auto. Avevano girato via lungo degli Abruzzi. Io forse mentre che risalivo il vincolo da via Anna Maria Torlonia, via degli Abruzzi, scendeva una donna che teneva due figli alla polizia, una alla finanza e una alla polizia, e teneva il marito e un altro figlio lo sciopero al rovescio. Era una donna robusta, alta, portava una pietra in mano, una pietra grossa. E mi disse, Ciccu, a dove stanno questi figli di puttana? Nella repressione il marito e il figlio furono anche arrestati. Se non che io prendo, salgo là e c'era stato un accordo con quelli che lavoravano al rimboschimento nella montagna che stava a Parigi. Quando avessero sparato dei colpi scuri, c'era uno che faceva anche lo sparatore, gli artificiali,
sì.
E sparò 3-4 botte, poi questi dovevano scendere perché era arrivata la polizia. Ma sai che 200 persone che calano come una valanga per la montagna per raggiungere il paese, proprio come una valanga umana. Questi quei film cinesi, si vede la lunga marcia, le cose, tutte quelle, come le formiche, così era. Che poi era anche difficile trovare la strada, ma c'erano quelli che la sapevano, perché ci sono delle rocce molto alte in un certo punto della montagna, sovrastare. C'era un solo passaggio.
E a tutti i paesi della tua esistenza.
Come ti sto a dire?
Non è che dovete mangiare questo fratello?
No, no.
Come ti stavo...
Una e mezza.
Come ti stavo a dire, io salivo per questo vicolo, non c'è questa donna. Se non che c'era la polizia. E la via Duca degli Abruzzi immediatamente si era interrotta in parecchi punti. Avevano fatto le barricate, hanno preso tutti i carretti che erano parcheggiati sotto i marciapiedi, perché prima i carretti erano come le macchine adesso. Tutti i carretti le avevano legati con i fili di ferro, l'uno con l'altro, insomma, tronchi, quello che capitava, sassi, perfino i sassi delle mura di Angizia. Le pietre con le pietre ciclopiche l'avevano messo in mezzo alla strada, l'avevano messo. Fatto sta che io salii sul paraurti della camionetta della polizia e il compito mio che mi ero posto di condurli fuori di Luco. Allora in quel momento che andavo così vidi pure mamma e papà, che mamma dice, ah! Sì, sorridendo gli disse, niente, questa volta sono io che comando. Se non che quando passavo io e facevo il segno di liberare la strada, immediatamente venivo liberata e proseguivo per 3, 4, 5 volte fino a quando uscivano fuori Luco. Quando stavano uscendo fuori Luco, stavano uscendo, volevano essere entrati per via Roma. Volevano andare sulla piazza, allora ritrovarono immediatamente sbarrata la strada di via Roma. Allora gli disse, dovete andare, se non volete che succeda qualche cosa, gli disse. Se no, se... entriamo.
Ilia?
Dentro la finestra, Ilia Giangoli. Ilia.
Ilia Ciangoli
e Teresa Babusci.
E queste furono ferite mentre stavano alla finestra?
Sì, sì, alla finestra. Ferite in modo pure grave. E sparavano alle finestre, non è che sparavano tutto ciò che si muoveva.
E come disse te, o così?
Volevo chiedere una cosa alla sua moglie.
Sì.
Cioè le donne che facevano?
Sale,
beh, lei non partecipava, ci eravamo appena conosciuti.
No, io non.
Non ha partecipato, ci eravamo appena conosciuti. E ci fidanzammo in quei giorni. E poi io così gli passavo dei libri, delle cose, però non eravamo fidanzati ancora.
No,
quindi...
ma che all'incirca
non è stato il libro. No, parteciparono con quelli di Luca, la manifestazione, con quelli di Avezzano, insomma.
Quelli di Avezzano pure partecipavano, che di Avezzano sì. Non riesco ad avere notizie.
Partecipavano.
Cioè, io sono andata in archivio di Stato all'Aquila e ho visto tutti i registri che ci stanno, delle persone che poi hanno avuto...
Avezzano erano trascinati, cioè erano delle frange che si muovevano, ma di più erano contadini ricchi Avezzano.
Eh sì.
Che stavano bene come...
E stavano con Torlonia.
Con Torlonia, quindi. Erano solo i contadini poveri che si muovevano, per esempio... Nei rioni di San Nicola,
infatti, oppure San Pelino, pure sì, quelle...
ma neanche San Pelino, San
Carucino, Pelino. Che ne so.
No, Carucino non esisteva, quello fu fatto da Lentecuci dopo la riforma agraria. Che Lentecuci tentava di isolare i braccianti. Infatti, il villaggio a Strada 14.
Perché... Non c'era prima Strada 14?
No, quello fu fatto dopo la riforma agraria. Mi ricordo l'inaugurazione. Che volevano isolare i contadini, volevano toglierli dalla politica. Questo lo dicevano chiaramente, lo scrivevano nei giornaletti, nelle cose che scriveva Lente Fucci.
Quindi a un certo punto c'è tutto questo movimento, poi c'è la riforma, poi c'è la cacciata di Torlonia, che però viene indennizzato, mi sembra.
Indennizzato, sì.
Bene. Poi che succede? Perché alla fine un sacco di contadini non hanno la terra, o meglio, un sacco di braccianti non ottengono.
I braccianti, chi teneva una coppa di terra, una coppa, pure se non la teneva intestata, ma era di famiglia, gli davano 20 coppe di terra. Chi non aveva niente, non gli fu dato niente. Ad esempio, se ero sposato, mi davano 20 coppe di terra, siccome non ero sposato, non mi hanno dato niente. Ci hanno riassegnato la quota che tenevamo in affitto.
Sì, quella di famiglia.
Quella di famiglia, sì.
No. Un sacco di contadini scelgono, o di braccianti, però sì. Si scelgono di andare in Maremma, perché invece in Maremma gli danno.
Sì, in Maremma, poi per alcuni anni le lavoravo Lente Fucina e gli mandavo l'assegno, però l'assegno delle spese gli mandavo.
Cioè?
Il debito che avevano fatto, non quello che avevo prodotto, perché non produceva niente quella terra.
No,
Tanti di andare, quelli che andarono verso Bracciano, Anguillara Marittima, Anguillara, verso...
Capalbio pure, no?
Capalbio, sì, a cosa, Santa Marinella, quella zona, quelli si trovarono bene, ma si trovarono bene pure perché quelle cose sono state, i terreni sono stati valutati dal turismo,
sì,
da questo.
Infatti, dopo.
Sì, ma c'è chi si è spezzato la schiena là, Perché le terre furono date quelle più cattive,
certo.
Quello buono è stato tenere i padroni.
E quindi però io non ho capito una cosa, a un certo punto, quando, dopo tutto questo, continua un movimento, cioè i comitati per la rinascita della Marsica si accontentano di quello che hanno ottenuto e si fermano?
Io ero per la lotta continua. Ero per la lotta continua, cercavo di solidarietà. Però le cose andavano... diversamente, perché iniziò la corruzione, Lente Fucci, qui c'era un prete che poi l'ho rivisto in televisione che faceva il capo del cerimoniale di Giovanni Paolo II, e l'ho rivisto.
Don Dino per
Don
caso?
Dino, Don Dino, Don Dino.
Me ne hanno parlato.
Che faceva, una volta, dice che stava, io sono il cappellano di Braccianti, si mette sopra un bidone, che era giovane, anche bello, allora uno che era pure cattolico, io sono il cappellano di Bracciante, e gli disse, questo parlava un po' lento, no? Dice, scusa Londini, ma io non sono visto mai che Tarantini. Tarantini era il segretario della Camera del Lavoro. E dice, io non sono visto mai che Tarantini mi ha raccontato i cappellani di Bracciante.
E me l'hanno parlato tanto di questo Londino.
Pietantonio Pallarini ci fece pure una poesia. Corre, siccome teneva un galletto, era uno scudo, uno scudo che in forma di questo, superiore alla Vespa,
sì.
E andava sempre in giro per tutti, per Zano, per tutte, corre, corre per le vie, per i letti dell'osteria, per i letti. Poi ci sono le barzellette che dice, una diceva, dice, che differenza fa tra le campane e Don Dino? Le campane fanno din don e le femmine delle luci fanno don din don din.
Quindi io, tornando a quello che dicevo all'inizio, io tutte queste cose, io che c'erano state le lotte a Fucino, sono da anzi in realtà sono di Belle Longo. Quando è che ho scoperto queste cose? Quando sono andata a vedere lo spettacolo del Lanciavicchio. E dici, ma guarda che cioè, allora a scuola non ci hanno mai parlato,
no.
Noi abbiamo le scuole intitolate a Torlonia, le piazze intitolate,
sì,
a Torlonia, quella e quella.
C'è una proposta quando stavo lì, c'era di levare il nome di Torlonia e di metterci un uomo di cultura,
almeno se non altro.
A Benedetto Croce che era anche a Bruzzella,
ma meglio pure di no Benedetto Croce comunque.
Vabbè.
Allora, il dramma è che a noi non, questa memoria non ci è arrivata. Perché questa memoria non ci è arrivata? Perché la DC ha fatto di tutto per cancellare
tutto. Ma è il revisionismo storico, non è che solo quello, la resistenza, sono tutte cose appannate, cose che non le sanno, i giovani non le sanno. Ad esempio, è stata la presentazione del libro di Nardelli, che io non ho potuto perché due anni fa stavo male. E mi ha portato l'invito qua, le persone. E la gente non mi sapeva niente di queste cose. Silvia, mia nipote, che sta al liceo, ha voluto sapere qualche cosa di quel libro. Non l'aveva letto il giorno. E gli ho spiegato un po' così, insommigato, quello che era la sostanza del libro. E quando è andata là, poi ha telefonato a Roma e ha detto: ho saputo che Silvia è stata la più brava.
Però appunto, bisognerebbe
valorizzare queste cose, ma con quest'aria che tira, io ho paura.
Ormai?
Ho paura, ho paura.
Però.
È che.
Non ce l'avete avuta prima la paura, insomma.
E quando sei vecchio si ha più paura, si diventa più egoista, allora non abbiamo paura di niente. Io quando a lungo i tedeschi andavano a acchiappare gli uomini, mia madre, alzati, che se stanno, la gente si sta ficcando alla cantina di Maria la bracciata, la bracciata. Allora, non me lo alzavo, forse voglio alzare e andai là. Sì, mi dice, è una cantina che dovevamo scendere. Sotto c'era un buco per la reazione della cantina. E sopra ci stava una soglia di pietra, una soglia grossa. Dovevamo passare sotto quella soglia, scendiamo. A marcia indietro scendevamo, poi là trovai tutte persone che ho fatto la prima guerra mondiale, cose che fumavano, quello da bacca forte. A un certo punto viene la padrona, questa zia Maria, e dice: oh, smettete di fumare che si fuma con me. Io quando resistetto fino a una certa ora così, disse, io vengo a perché cominciò a pensare, ma se bene che immagina una bomba a mano, una bomba lacrimogena, faceva la morte di sotto. Disse a chi era il porzionante, in voglia pigliana si portava all'aria aperta, non c'è la neve, c'è la neve tutta la montagna. E così quelli mi andai per la montagna. Poi ritornai la sera quando era pacifico. Sapevo tutti gli ambrati di quella montagna perché c'ero cresciuto da bambino, quindi sapevo tutto di nascondo.
Una curiosità, a proposito di Collelongo, io non ho ancora capito se qualcuno da Collelongo partecipava allo sciopero o no.
E hanno partecipato alcuni, l'ho sentito dire, non lo so, l'ho sentito dire.
Perché allora lì dicono no, no, qua partivano per andare a fare...
A Fuggi?
No, per andare a fare, difende Torlonia, dice che partiva un carretto con una specie di banda sopra che andavano a...
Ci fu pure un tentativo di Torlonia. Di radunare tutti i fascisti, i fascisti della Valle Rovete,
sì,
da Collelongo,
quindi pure da Collelongo.
Di Lugo pure due di andare, due fratelli, da tutta la Valle del Salto.
Avezzano questo.
Sì, e allora fecero una riunione al cinema Marconi e dicevano che se i comunisti che non volevano lavorare la terra, più la terra, dice ci penseremo noi a lavorare, quindi Torlonio ha detto se vincete, se riuscite, vi do la terra in assegnazione. E anche quando a un certo punto uscirono da fuori, uscirono in cortea. Noi abbiamo avuto sentore di queste, partimmo da lui con le biciclette, e allora facevo fucilato. E tenevano una voglia matta di tirare. Una voglia matta. Era anche... Molti credevano di andarsi in campione, ma io arrivo a un certo punto, come fermo sempre, non è che... allora, andammo... Eravamo 30-40 persone, compreso il segretario di sezione, allora era Vincenzo Costi. Abbiamo ammazzato i padri, i fascisti. E quando andiamo sul gabbiardetto del sfilà, c'era questo Vincenzo che aveva i baffi biondi, era molto energico, uno che lavorava proprio. Quando lo vedi che ci si alzarono i capelli e i baffi, partì come una... Ma una tira, un pestaccio in faccia, rampato in colpo, che si straccia che gli ha detto, ma una qui, tutti quanti all'assalto, per bel botte. E insomma, alla fine, andarono a finire scappando, la vedi qua, ognuno si sceglieva i suoi, andarono a finire la piazza del mercato, sotto le bancarelle, ma i calci in bocca, tutto lo vedi. Allora... C'era uno, De Felice, come si chiama questo? Non mi ricordo il nome della gente, quello prese quel gagliardetto e ci teneva a fare stivale da ufficiale, tu mi resi stivali belli, e ci si pulì stivali, poi quel gagliardetto. Andò a finire al Parlamento, andò a finire, Scelba lo scagliò in faccia a Scelba.
Chi lo scagliò in faccia a Scelba?
Paietta, vedete? Allora il giorno dopo il Gran Caffè da Ozzano, tutti i signorotti e magari avevano il figlio massacrato e allora diceva te devi fare i cazzatini, ci sono detto a figli, ma se la fai i cazzatini, che qui si addobrano gli attrezzi pesanti e tenono le mani pure pesanti. Chi faceva i minatori, chi faceva i cose, proprio pure una scelta, non è che non è a casa, proprio a quelli. C'erano due fratelli di Luca, fratello, come rientriamo a Luca? Poi a Luca là, ci divertivamo, rispottavamo, io ad esempio. Uno di questi che non era pure amico di famiglia, abitava di fronte al nonno, cioè, quando incontrava. Allora Ciaffo, quando lo viene a pigliarci l'impero? E fu una battuta, questa, una battuta da ballarini al cinema, e ci fu pure una riunione dei fascisti. E al cinema, al cinema, come si chiama? I fascisti pure al cinema Marco, sempre là del Comune. E al cinema l'impero, ci stava la riunione dei comunisti. E allora un gerarca fascista entrò e si dirigeva verso la presidenza. Si credeva che quella era la riunione dei fascisti.
Perché era il cinema impero.
Sì. Allora alla presidenza ci stava Ballarino, che lo riconobbe. Anfuso si chiamava questo fascista, un gerarca fascista. Allora si alzò Ballarino. Che sei venuto a riprenderti l'impero? L'impero in cinema.
Certo.
Sei venuto a riprenderti l'impero.
E invece dove stava il cinema Marconi? Che io non l'ho mai sentito dire.
Che via è quella?
Di quella via Mazzini.
Via Mazzini.
Via Mazzini.
Sì, sì. Che c'è sta logo.
Pare che gli hanno spallata.
Per mia spallata?
Sì, sì, qualche
altra cosa.
Ma verso sopra, verso la stazione?
No, 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 sotto l'incrocio tra via Corradino e via...
Perché io là abito più o meno, però sto cinema Marconi veramente non...
No, no, credo l'hanno sfasciato, credo.
Non sa l'incrocio, non è via Corradino, è via Marrubio.
No, no, mi devo informare, perché veramente non l'avevo mai sentito.
Ma non mi stai ricordando che ci sono visto, una volta i fiori. Negozio di fiori,
Giacomo. Cioè, dove stanno i carabinieri pure?
No, no, no.
Prima dei carabinieri stavano.
I carabinieri stanno a...
Sì, cioè, però stanno pure dietro, se ridanno su Via Mazzini. Vabbè, poi insomma, questa è proprio una curiosità. Vabbè.
Un po' prima.
Due cose io vi devo chiedere. La data di nascita.
Quella mia?
Sì.
Sono del 29.
Di quando?
7 marzo 1929.
Quando è 18 novembre 1930.
Esatto, 11 del 30. La signora si chiama Elia
Baldassarre.
Così. Ma mi autorizzate ad utilizzare questo nastro e a depositarlo nell'archivio, sì, insomma, sì, per la tesi?
Poi, certe volte mi sono pure arrabbiato, sono venuto qua alla televisione locale a parlare, poi non mi hanno fatto sapere niente che fine c'è andato.
No, allora.
Perché io non è che sono stato sempre una sprovveduta, sempre una lotta per le patate. C'era una crisi di patate e uno del Corriere della Sera mi seguì tutta la serata, volevo un'intervista, allora mi disse, ma scusami, ma che ne so che cosa ne fai tu questa intervista? Allora facciamo una cosa, la vuoi l'intervista, io te la faccio, tu scrivi una copia a te e una a me.
Sì, ma così si fa, allora...
Ci rinuncio, non lo volevo fare, quindi era malintenzionato, faccio fregatati.
Ci provo col tu sei stato segretario a Lugo, sì. Qua, che periodo?
Dal 53 non mi ricordo, ma l'anno, un paio d'anni.
Va bene, comunque, diciamo.
Dunque, la sezione di Lugo c'era chi? Pasquale D'Alberto.
Io non
lo conoscevo, venuto qua, abitava, era della zona del Chietino, sì, vicino Penna. E quello sarà preso il gusto di andare a trovare tutti i miei interventi che facevo in sezione, ma l'ha detto proprio, non sapevo neanche che esistessero, però verbalizzavamo tutto. Non ho saputo più la fine che ne fa, perché mi trasferì qua e tutto, abbandonai là e venni qua a Zana, la prima volta mi cominciò a... la prima cosa pubblica che feci, che parlai per il referendum per il divorzio al cinema Valentino. E c'erano 14 personalità, Romolo, quello è stato sempre uno che su di me ci avrebbe messo la mano sul fuoco. E allora... io ero stato la mattina a caricare il letame, allora non tenevo la paletta col trattore, si caricava a mano, ho caricato tre rimorchi, stavo tutto sudato, rientrai qua, volevo prendermi appunti, ma ero nervoso e non ci riuscivo perché avevo fatto tardi, non riuscivo a prendere gli appunti. lo disse, ma ho parlato senza pensare, mi caccia per sacco con lui. Forza, vuoi venire pure tu? E teneva l'ultima figlia nostra, Emilia, in braccia, che è nata quando eravamo già vecchia, 42 anni.
Che Emilia c'ha l'età mia, mi sa.
Il 72.
Sì.
E allora teneva Emilia in braccia.
63.
E andammo là, alla macchina, lasciamo la macchina, andammo a piedi per un po'. E andai là, dice, speriamo mi avessero chiamato. Non c'è, che non ero preparato. Mi chiamarono appena entrato. Non tenevo niente per la testa, insomma. Incominciai a parlare, alla prima volta, il primo applauso. Ricordavo che era il 25 aprile. E poi mi dissi che... Ed è paradossale, a 25 anni dalla caduta del fascismo, ancora ci troviamo tra i piedi fascisti. Allora diceva che bisogna votare no, perché c'è Almirante che dice vota sì. Poi facevo certe distinzioni. Ma chi è contro questo? È il capo degli industriali, certo Lombardi, fratello di quel microfono di Dio. Nato Lombardi, frate, prete, monsignore che cazzo era, che parlava il microfono, chiamava il microfono di Dio, fratello di quel microfono di Dio. E insomma, parlai di tutti di più, ma in 6 minuti, in modo proprio concentrato. E, però venivo interrotto dagli applausi continuamente. E alla fine parlai 6 minuti, ma quando scesi dal palco, un trionfo. E allora ebbe occasione di farmi tanti amici, parlò Donaldo Antonelli.
Ah, Donaldo!
C'era un gruppo di preti che era contro questo referendum.
Le voci in alto.
Don Vincenzino Migangeli, che io non conoscevo.
No, questo non lo so chi era.
L'ho conosciuto qua.
Chi era?
Sì, l'ho conosciuto qua che venne a benedire. E appena entra quello, no, disse, ma io lo conosco. Dice, noi ci siamo usciti. E tu hai parlato a favore del divorzio, l'anzi. Ah sì. Allora, questo dicevo, ci dica questo.
Un prete che viene a benedire la casa.
Parla così, è una cosa. E poi se ne stava andando, preso niente, quasi niente. E allora lo vediamo là la benedizione. Se ti ripeto, tu lo sai, e mo la diamo, si attacca, se non perdiamo niente.
Bellissima questa cosa. Vabbè, io questo lo chiudo adesso.